Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Francesco De Nobili di Höply ci parlerà di strategie di content marketing. Buon ascolto.
Sono Francesco De Nobili, parleremo oggi di content marketing e nello specifico delle strategie e le tecniche più efficaci per social network e per blog, soprattutto per blog aziendali. Iniziamo presentandoci. Mi piace sempre, durante i miei corsi generalmente faccio presentare anche il pubblico, qui siete in tanti, intanto vi ringrazio per questo, quindi ovviamente non posso conoscervi tutti, però intanto parto col presentarmi personalmente. Francesco De Nobili, insegno comunicazione web all'Università di Bologna, corso di laurea magistrale in comunicazione pubblica ed impresa e sono soprattutto responsabile di questo progetto web Comunicazione Lavoro, che è un progetto nato ormai nel 2011, rivolto principalmente a chi cerca notizie, annunci di lavoro, soprattutto pubblichiamo, e formazione nel campo appunto delle nuove professioni del web. Quindi cerchiamo fondamentalmente di avere un contatto diretto con le aziende, per questo poi io svolgo attività di formazione e consulenza proprio su tutti questi argomenti e di ricerca anche, dove fondamentalmente l'obiettivo è quello di capire i trend e soprattutto quello che funziona bene dal punto di vista del marketing nelle diverse aziende e proporlo anche a livello di formazione per le tante persone che cercano un'opportunità lavorativa su questi argomenti. Quindi per chi è interessato comunque vi invito a seguirmi in ogni caso, sia chi cerca lavoro e magari per chi vuole un tipo di formazione con esempi diretti, e sono autore di diversi libri e di ebook su questi argomenti, l'ultimo proprio fresco, l'abbiamo qua, Strategie di Content Marketing, edito da Höply. Dopo vi aspetto, anzi ve lo dico subito, al termine del workshop c'è un momento proprio di incontro per domande e approfondimenti allo stand Höply D17, giusto, D7 per la precisione, comunque sempre dritto di là, dove potremo incontrarci, scambiare opinioni. Ci sono ovviamente le copie del libro, scontato del 20%, quindi direi che è un'ottima opportunità. E soprattutto seguitemi su Twitter, l'account è TheNobilif, lo trovate anche qua sopra, e sia adesso che dopo l'intervento potete scrivermi tutto quello che vi pare. L'hashtag Smau è l'hashtag, diciamo, che viene utilizzato in questa manifestazione, quindi anche sui social assolutamente ci incontriamo. Ma andiamo nello specifico di oggi, di cosa vi voglio parlare. Questa è una ricerca che è stata fatta a dicembre 2015 da Smart Insight, che è un gruppo di analisti e professionisti del web marketing statunitense. Fondamentalmente è stata fatta richiesta ai maggiori specialisti del web marketing o comunque di professionisti che operano su questo settore, chiedendo quali saranno fondamentalmente le attività di digital marketing che avranno il maggior impatto commerciale nel 2016. E subito balza all'occhio questo dato, 22%, diciamo che l'attività che in qualche modo avrà un maggior impatto nel 2016 è sicuramente il content marketing. Content marketing che la farà molto probabilmente da padrone, lo sta già facendo adesso, ed è il motivo poi per cui ci concentriamo soprattutto su questo argomento. Ma è interessante notare anche altre tipologie come marketing automation, fondamentalmente tutte le automatizzazioni che riusciamo a creare per le attività di marketing, o i big data, o big data per come vi pare, insomma, si dice in modi diversi, però il concetto è quello di utilizzare grandi moli di date per poi proporle a livello di marketing, e ovviamente mobile marketing, perché sicuramente viviamo in un'epoca, soprattutto in Italia, una cosa assolutamente da sfruttare, dove il mobile la sta facendo da padrone. Ormai penso che tutti siamo a conoscenza che il web si visualizza di più da dispositivi mobili, tablet, smartphone, rispetto ai classici computer o desktop, quindi sicuramente c'è un certo tipo di controllo da fare su questa piattaforma specifica. Ma soprattutto dove e che tipo il content marketing? Perché si fa presto a parlare di content marketing, dopo vediamo esattamente che cosa significa. Ma va bene per tutti? Ad esempio, aziende B2B, guardiamo questa, sempre da questa ricerca fatta da Smart Insight, quali sono fondamentalmente i luoghi e le tipologie, i mezzi utilizzati per ottenere il massimo dal content marketing. Sempre per quanto riguarda questa statistica e questa ricerca del 2015, vediamo che i social media sono comunque il luogo più importante per il content marketing, assieme alle newsletter, quindi a tutto quel che riguarda l'email marketing. Questo è un dato molto interessante, perché spesso si sente dire in giro che le mail sono finite, no? I social dovevano in qualche modo superare l'utilizzo dei blog quando sono esplosi. Stesso discorso si può dire, se vogliamo, anche della messaggistica istantanea, che in qualche modo doveva completamente cancellare qualsiasi utilizzo della vecchia mail. In realtà l'email marketing, dopo lo vedremo alla fine proprio, è uno strumento interessantissimo e ancora di più, se vogliamo, potente in questo momento, proprio grazie al discorso mobile. Perché se ci pensiamo, ognuno di noi, nel proprio telefonino, nel proprio smartphone, in realtà ha attive le notifiche push, magari che arrivano dalla sua posta elettronica. Quindi siamo praticamente con la possibilità di comunicare a un nostro utente, un nostro potenziale cliente, in diretta, con una notifica push, semplicemente utilizzando la vecchia, ormai possiamo dire, posta elettronica. Ma poi ne parleremo anche di questo. E poi ovviamente i blog. La parte del blog, soprattutto aziendale, sta diventando fondamentale. Perché le aziende iniziano a, sempre di più anche in Italia, finalmente aggiungo io, a creare dei blog, vengono chiamati corporate blog o blog aziendali. In molti casi è semplicemente l'inserimento di una parte di notizie dentro un sito web classico, no? Niente di nuovo da un certo punto di vista. La vera novità sta che molte aziende hanno finalmente capito che possono creare tanti contenuti interessanti per il pubblico in funzione di quello che cerca il pubblico di riferimento o eventualmente anche un nuovo pubblico in qualche modo da contattare. Quindi l'importanza di vedere già in queste aziende B2C comunque i blog come parte centrale, oltre ovviamente agli articoli nel sito web, ci fa capire che abbiamo sostanzialmente due mondi che dobbiamo assolutamente sfruttare: il mondo dei social da una parte e ovviamente il mondo dei blog e nel nostro caso anche del sito web che può diventare blog per quanto riguarda il content marketing B2C. Per quanto riguarda il B2B cambia poco, nel senso che bene o male, come vediamo, certo c'è un impatto anche qui molto importante del social media content, quindi legato appunto al social media marketing, e l'email marketing la fa anche qui da padrone, e vediamo qua in questo caso che il blog è un pochino più in basso, fondamentalmente perché nella maggior parte di B2B viene considerato questo schema, cioè non un blog aziendale a parte, ma una parte del sito, come vediamo qua, articoli nel proprio sito web. Cioè una sorta di sito vetrina classico, dove c'è una sezione dedicata però alle notizie, alle novità del nostro settore. Ma il motivo anche qui è semplice: creare contenuti diventa veramente la cosa più importante. Ovviamente tutto questo è collegato anche al fatto della SEO, quindi del posizionamento sui motori di ricerca. Noi riusciamo, grazie ai nostri articoli, grazie al nostro blog, a creare dei contenuti per intercettare il nostro pubblico di riferimento in funzione delle parole chiave ricercate. Ma anche questo aspetto lo vedremo meglio in seguito. Cerchiamo allora di definire un po' che cos'è realmente questo famoso content marketing. Io qui ho preso spunto dalla definizione coniata dal Content Marketing Institute, che è appunto un istituto di ricerca statunitense legato proprio a tutto il mondo content marketing. E la definizione fondamentalmente è questa: il content marketing è un insieme di tecniche e strategie di marketing volte a creare e distribuire contenuti rilevanti e di valore per attrarre, acquisire e coinvolgere una target audience ben definita e circoscritta, con l'obiettivo di guidare l'utilizzatore a compiere azioni volte al raggiungimento di un obiettivo. Se andate a cercare questa definizione la troverete un po' diversa, effettivamente l'ho un po' rivisitata, l'ho scritto però per sicurezza. Raggiungimento di un obiettivo soprattutto, cioè che cosa significa? Che comunque dobbiamo creare dei contenuti legati a un pubblico di riferimento, che andremo a vedere dopo, per raggiungere un obiettivo. Nella versione originale di Content Marketing Institute si parla di vendita e di profitto. A me piace cambiare comunque raggiungimento di un obiettivo, perché in realtà il content marketing lo possiamo utilizzare per qualsiasi tipo di obiettivo. Io faccio molta formazione anche alle Onlus, ad esempio, l'attività di volontariato. Lì non si vendono prodotti, si cerca da un lato magari nuovi volontari, dall'altro lato si può cercare la sensibilizzazione a un tema particolare. Oppure faccio formazione a giornalisti, dove fondamentalmente non bisogna vendere niente, ma bisogna veicolare l'informazione. E anche lì il concetto è lo stesso, quindi non la vediamo solo come un qualche cosa che ci aiuta a vendere, ma un qualche cosa che ci permette di promuovere ovviamente i nostri prodotti, i nostri servizi ed eventualmente promuovere i nostri contenuti. Si parla qui di target audience. Cosa significa? Fondamentalmente che ci dobbiamo mettere prima di tutto all'ascolto. Significa che non dobbiamo creare contenuti generali per tutti, ma dobbiamo cercare di creare dei contenuti che siano adatti al nostro pubblico. Qual è il nostro pubblico? Allora, spesso succede che quando faccio questa domanda alle aziende, molte aziende magari un pochettino più specializzate in argomenti, magari anche del B2B, quindi non so, hanno una visione ovviamente diretta con i fornitori, dicono: ma noi non abbiamo contenuti, a noi nessuno ci chiede niente, cosa possiamo andare a dire? Allora, prima regola del mettersi all'ascolto significa capire nella vostra azienda tutti quei processi e tutte quelle aree dove qualcuno vi sta chiedendo qualcosa, dal servizio clienti. Il servizio clienti è la prima cosa essenziale, per cui le domande che vi fanno dal servizio clienti, assistenza cliente o quello che è, anche semplicemente per chi ha un centralino dove raccoglie informazioni, vanno tutte prese da parte perché sono oro, perché se una persona vi chiede quella cosa specifica, se voi quella cosa specifica invece la portate come contenuto di valore, probabilmente risponderete a tante persone che magari avevano questo bisogno latente, ma farete vedere un qualche cosa della vostra azienda anche a tutti i nuovi clienti che magari potrebbero essere interessati e scoprono che voi offrite proprio quel servizio, che magari per voi è scontato e non ci avete mai pensato. Tutto questo ovviamente anche negli incontri di lavoro, quando vi viene chiesta o parlate di particolari, magari dettagli anche, di caratteristiche particolari dei vostri prodotti, sono tutti micro contenuti che vanno sviluppati poi attraverso una redazione, attraverso poi il vostro blog o il vostro sito web e ovviamente correlati poi attraverso i vostri social. Dal punto di vista tecnico, quindi, questi contenuti, abbiamo detto, devono essere nella maggior parte dei casi creati in funzione del pubblico di riferimento. Pubblico di riferimento che può essere ovviamente già fidelizzato, il vostro pubblico, e questo è il vostro tesoro, nel senso che è quello che dovete in qualche modo sempre avere con voi e dovete sempre riuscire a gestire nel migliore dei modi. Dopo vedremo come si fa, ad esempio con uno strumento come il CRM. Il primo pubblico da conquistare è il vostro, che già avete, ed è per quello che dovete, da quello partite per i vostri contenuti. Tuttavia, noi possiamo anche ascoltare, come vi dicevo prima, il nostro pubblico e i bisogni del nostro pubblico attraverso anche altri strumenti più tecnici, soprattutto cercando di individuare passioni, interessi, abitudini anche, carattere se vogliamo e caratteristiche principali. Primo luogo fondamentale per chi ha un sito web o un blog è Google Analytics, in questo caso le web analytics in generale, ma è impossibile non citare lo strumento più utilizzato che appunto è Google Analytics, quindi andare a collegare ovviamente il vostro sito a Google Analytics. Questi sono due esempi un po' particolari che non si vedono spesso, non solo il numero di visite, che ha un valore se vogliamo anche indicativo, ma non ci dice esattamente chi è il mio pubblico, ma andare a guardare esattamente ad esempio l'orario di visita del nostro pubblico sul nostro sito, sul nostro blog. Perché l'orario di visita? Perché qui scopriamo anche le abitudini del nostro pubblico e ci fa capire anche magari quando andare a pubblicare, ad esempio, attraverso il nostro piano editoriale, gli articoli che pubblichiamo, visto che possiamo programmarli, possiamo decidere, ad esempio in questo caso vediamo bene che c'è un picco proprio la mattina, nelle 9, e c'è un altro piccolo momento nel pomeriggio. Dipende ovviamente dalla tipologia di contenuti e dalla frequenza, però già ci fa capire che potremmo andare a intercettare il nostro pubblico con un articolo mattiniero, magari di un certo tipo, e poi, se riusciamo con la frequenza, anche un articolo al pomeriggio. Ovviamente qui è un caso di un blog che pubblica tutti i giorni, ma possiamo scegliere anche una pubblicazione settimanale se vogliamo, non dobbiamo avere questo impatto così preciso giornaliero, però questo è già un dato che ci fa capire anche le abitudini stesse della fruizione, ad esempio, del nostro sito. Oppure altri dati come quello della fascia di età, che vedremo dopo, fondamentale per tanti contenuti. Dopo parlerò nello specifico di marketing nostalgico o vintage marketing, che è probabilmente uno dei delle strategie più interessanti in questo momento, poco esplorata ancora in Italia. Ho fatto una ricerca in diverse aziende per capire un pochettino come stavano andando le cose. È uno dei miei preferiti, quindi dopo ve ne parlerò diffusamente, ma già questo è molto interessante per far capire anche, ad esempio, che tipo di linguaggio tirare fuori con determinato pubblico, che tipo di contenuti, e dopo vedremo come sfruttarli. E poi ovviamente anche il discorso di genere, perché anche quello può essere utile sia per le promozioni, quindi sia legate al marketing, ma anche semplicemente, ripeto, legate ai nostri contenuti. Un'altra cosa fondamentale che secondo me ognuno dovrebbe fare è quella di monitorare il proprio motore di ricerca interno attraverso Google Analytics, ovviamente. Prima regola, inserire un motore di ricerca interno al proprio sito, che non va a pescare da altre fonti, interno vostro, col vostro CMS. Usate WordPress, usate Joomla, usate Drupal, usate quello che vi pare, ma inserite all'interno un motore di ricerca. Perché? Perché grazie a Google Analytics possiamo tracciare esattamente quello che le persone vanno a digitare nel nostro sito. Quando qualcuno non trova qualcosa su un sito, ormai è abituato a digitare ovviamente e a cercare un motore di ricerca, come in questo caso. Altro tesoro, ne sto parlando, di cui tutti abbiamo una marea di tesori, siamo tutti ricchi, però capite che questo qui sicuramente è uno strumento interessantissimo per due motivi. Primo motivo, se una persona va a cercare qualcosa in particolare che non trova sul sito e la roba sul sito c'è, facciamo un esempio, questo è un esempio di comunicazione lavoro, persone che cercavano il corso SEO, in realtà c'era il corso SEO, e come mai tutte queste persone stanno cercando corso SEO? Probabilmente perché in home page non è stato ben fatto vedere, o magari non è chiaro subito che oltre agli annunci di lavoro ci sono anche dei corsi di formazione a disposizione. Quindi questo ci ha aiutato, ad esempio, a capire che dovevamo fare una parte di banner legata ai corsi, tanto per farvi un esempio. Quindi, primo, contenuti che già avete che non sono visibili. Lavorare, e ci aiuta questo a lavorare sulla esperienza utente, user experience. Secondo, ancora più importante, un qualche cosa che viene cercato che in questo momento voi non offrite ancora, un prodotto, un servizio. Vi faccio un esempio concreto anche qui. Nonostante un po' di richieste, nonostante molte aziende stavano già lavorando su questo, ho fatto un po' di ricerca anche durante la scrittura del libro su questo argomento, non avevamo ancora proposto un corso di Instagram come comunicazione lavoro. Stava partendo, effettivamente è un social molto avanzato che ha una grande esplosione, molto importante per molti settori. Negli ultimi 4 mesi abbiamo visto una crescita di corso Instagram, persone che cercavano questo corso, ovviamente noi non l'avevamo ancora proposto. E quindi questo cosa voleva dire? Che la gente, il nostro pubblico nello specifico, cercava questo prodotto che non c'era, e quindi noi lo andiamo a proporre, sia come contenuti eventualmente parlando di Instagram, sia come proposta. E infatti oggi, proprio questa settimana, abbiamo proposto la prossima data del corso Instagram, che si terrà a fine marzo. Altro fattore fondamentale di analisi: i social, ovviamente, numero uno dei social più utilizzato Facebook, e quindi i nostri dati che abbiamo nella piattaforma Facebook Insights, che è la piattaforma di statistiche della pagina aziendale, diciamo la fan page di Facebook. Tra i tanti dati che abbiamo a disposizione, anche qui un dato importantissimo arriva dal menu post, quando i tuoi fan sono online. Come praticamente quello che possiamo trovare in Google Analytics, qui la stessa cosa, possiamo vedere a seconda del giorno di riferimento, giorni feriali, giorni festivi, e l'orario in cui i nostri fan sono online, quindi sono su Facebook, oppure possiamo anche andare a vedere poi con altre impostazioni quando comunque il pubblico interagisce di più con i nostri post, o comunque quando interagisce di più in generale con tutta la media di Facebook. Questo è un dato fantastico, perché da questo punto di vista noi possiamo andare a programmare diversi post su Facebook nei diversi orari della giornata. Attenzione però a trarre conclusioni facili, va sperimentato. Cosa vuol dire? Dipende molto dall'azienda che siete. Un'azienda a cui ho fatto interviste proprio per il libro, ad esempio, che vendeva software, aveva guardato, anche loro avevamo guardato insieme comunque qual era questa che viene chiamata ormai la balena di Facebook, e loro hanno iniziato a pubblicare ovviamente verso, in questo caso verso l'una, verso le due del pomeriggio e anche certe volte a sera, i momenti di maggior picco. Poi ho detto, proviamo a cambiare orari, perché magari il vostro pubblico ha delle esigenze diverse, o magari, essendo un pubblico di software, lavora in orari diversi. Pubblichiamo da queste parti qua. Teniamo presente che dobbiamo considerare anche l'algoritmo di Facebook, che dà poca visibilità alle fan page, o meglio, che in qualche modo dà delle regole, quindi non è che tutte le volte che noi pubblichiamo, se abbiamo 3.000 fan, tutti i 3.000 fan vedono il nostro post. C'è un algoritmo per cui bisogna stare attenti anche alla concorrenza. È logico che se io vado sempre a pubblicare qui, in queste due fasce dove c'è molta visibilità, scusate, molta utilizzo di Facebook, avrò la bacheca piena, sia degli amici che di altre aziende. Se invece vado e provo degli orari diversi, posso andare a trovare dei momenti in cui c'è meno concorrenza. Tanto più in questo caso, azienda di software che va a scoprire che la maggior parte di persone lavorano, che seguono questa azienda di software, in questa fascia d'orario qua, mezzanotte, 2-3. Molti programmatori, magari, alcuni nerd appassionati, e bingo, loro hanno trovato in questa fascia qua l'orario giusto, perché per il loro pubblico di riferimento sono riusciti a vendere direttamente e ormai di default pubblicano a quegli orari lì, da mezzanotte in poi, perché sanno che il pubblico di riferimento è quello, mentre lavora dà un'occhiata anche a Facebook e, già che c'è, magari cerca anche informazioni addirittura per comprare un prodotto. Esempio opposto, la classica azienda che vende magari pacchetti turismo. Uno pensa, sabato e la domenica, ovviamente sabato e la domenica guardo per andare via da qualche parte, assolutamente no. Giovedì e venerdì, top dei top, orario 17-18, cioè in pieno, diciamo, fine orario di ufficio, è il momento di evadere e quindi vanno a cercare informazioni anche su Facebook per viaggiare. Anche qui, altro discorso, sempre da Facebook Insight, la possibilità di avere il menu persone dedicato a il genere, anche qua la fascia d'età e ovviamente il genere, quindi scusate, genere donne e uomini, e la fascia d'età, anche qua molto importante perché ci aiuta anche addirittura in questo caso a differenziare magari sia la fascia d'età ma anche dividere per genere, quindi trovare comunque delle impostazioni, delle strategie che possono essere magari più vicine a un pubblico femminile oppure più vicine a un pubblico maschile. Da dove si parte quindi? Abbiamo visto come andare a intercettare tutti questi dati. A questo punto creiamo il nostro pubblico, cioè dobbiamo un pochettino aiutarci con una sorta di schede, viene chiamato modello personas, andando ad identificare una sorta di, sociologicamente si chiama ideal tipo di utente, di pubblico di riferimento, chiamiamolo come vogliamo, dove andiamo a definire a grandi linee le sue caratteristiche. Ad esempio, partiamo scegliendo o un nome singolo o un nome collettivo. Cioè, io ho visto che una serie di persone hanno delle caratteristiche comuni. Le posso chiamare o con i nomi che vanno di moda adesso per definire le generazioni, quindi millennials, geek, nativi digitali, generazione Y, quello che è. Oppure posso anche chiamarlo con un nome specifico di persona, tanto per ricordarmi, mettere anche, se vogliamo, una foto identificativa, classica donna single, che ne so, appassionata di fitness, e quindi metto una persona magari che sta correndo. Cioè avere un qualche cosa che mi aiuta a ricordare che tipo di utente è. Poi il profilo sociodemografico, quindi vado a definire quali sono le fasce d'età, ovviamente il genere, eventualmente anche la località, eventualmente il livello di istruzione che mi può far comodo, composizione familiare, situazione sentimentale, se magari abbiamo, soprattutto per il turismo, questo è logico, se io devo vendere un weekend romantico, lo vendo a chi in questo momento è accompagnato, non lo vendo certo ai single. Interessi, valori, elementi caratterizzanti. Cerchiamo di andare a definire quali sono, appunto, sia dall'analisi che abbiamo fatto dei social, sia dall'analisi che comunque riusciamo a capire anche dalle interazioni che abbiamo con loro, quali sono gli interessi e gli elementi che caratterizzano il carattere delle nostre persone. Su Facebook, ad esempio, quando è possibile, possiamo vedere ad esempio i film oppure i libri a cui sono interessate le persone. Abitudini, utilizzo dei mezzi, bisogni espressi o latenti. Questa è una cosa interessante, cioè cercare di individuare, studiando proprio l'utilizzo stesso del social, quando magari ci sono alcune persone che hanno un utilizzo, ad esempio di Facebook, ripetitivo. Cioè è possibile che in molti casi alcune persone magari vanno a lavorare utilizzando un mezzo pubblico e stanno col telefono in mano collegato a Facebook proprio in quel periodo. Quindi prima di andare a lavorare ovviamente e nel viaggio di ritorno. Anche questi sono abitudini che possiamo sfruttare, perché se scopriamo che una buona fascia a determinati orari è lì che aspetta e proprio per passare il tempo sta a guardare su Facebook, è il momento di programmare proprio in quei momenti i nostri contenuti. E poi ovviamente la parte importante finale è dedicata ai nostri obiettivi specifici e al nostro tono comunicativo, cosiddetto tone of voice, e le strategie che vogliamo attuare in funzione del pubblico di riferimento che abbiamo individuato. Quindi dove fondamentalmente andiamo a definire quali sono le diverse strategie e le diverse funzioni che vogliamo andare a imbastire proprio e a creare, a programmare, vedremo poi col piano editoriale, per andare a catturare i nostri utenti. Ogni utente però è diverso, o meglio, abbiamo visto che ha delle caratteristiche specifiche che possiamo andare a verificare attraverso i social, attraverso il web, ma storicamente, per analisi psicologiche, ci sono degli studi che per qualsiasi tipologia comunque di consumatore medio dividono in tre grandi tipologie, possiamo dire, di utenti in funzione dei diversi canali. Quindi abbiamo il primo, che è il classico utente visivo, cioè un utente che fondamentalmente ama comunicare con gli altri attraverso il cosiddetto visual, quindi con le immagini, magari ama vestirsi in un certo modo, magari comunque anche dal punto di vista del web ama comunicare con delle immagini, con l'emoticon, con comunque un qualche cosa di tipicamente visual, possiamo dire. E questo cosa significa? Che dal nostro punto di vista dobbiamo avere una comunicazione con lui molto visiva, quindi dobbiamo lasciare alle immagini il potere di comunicare, quindi dobbiamo curare anche ad esempio il testo, la formattazione del testo. Non possiamo preparargli un muro di un articolo con tutto pubblicato direttamente senza dividere ad esempio il testo in paragrafi, fondamentale per farlo respirare e anche per dare una visione più, possiamo dire, anche carina del nostro articolo. Non è solo un discorso di usabilità, è ovviamente una forte attenzione alle immagini. Secondo tipo, l'utente auditivo. Sono utenti che generalmente stanno molto attenti parole, suoni, probabilmente sono appassionati anche di musica, hanno una particolare sensibilità al discorso sonoro. Per loro spesso appunto l'ascolto della parola è preferita addirittura alla lettura, magari amano gli audiolibri. Per loro pensiamo ad esempio a contenuti tipo podcast. Nel libro cito un'app che si chiama Speaker, che adesso sta andando molto bene, È un'app legata proprio ai contenuti podcast, soprattutto per il marketing e per promuoversi. È un'altra modalità molto interessante che si sposa bene anche con gli smartphone, per cui le persone iniziano a correre, fanno, viaggiano, guidano, fanno qualcos'altro e si ascoltano magari un qualche cosa o di formativo o semplicemente anche informativo interessante che interessa direttamente dall'app, qualcuno che parla e tiene compagnia in questo modo. E poi abbiamo l'utente cinestesico, che è il classico utente che vuole provare tutte le cose. Io sono un utente di questo tipo. Se vado all'IKEA e voglio provare un divano, mi metto sopra, faccio tutte le mosse possibili e immaginarie. È così. Ovviamente noi non possiamo dare il nostro prodotto da provare in certi casi, però possiamo magari dare un ebook gratuito chiedendo magari i suoi dati e magari una mail che ci servirà poi per l'email marketing. Oppure anche qui possiamo cercare in qualche modo di fornire un contenuto nostro in regalo, quindi della serie provaci, ti faccio vedere un webinar, ti faccio vedere un video di quello che faccio, sono un'azienda, ti faccio vedere il video di come nascono i miei prodotti, quindi lo leghiamo anche allo storytelling, ti faccio entrare nella mia azienda in qualche modo, quindi ti do qualcosa, provalo, tu in cambio magari mi dai solo un dato e così in questo modo ti faccio provare. Ovviamente non siamo tutti divisi completamente in questo modo, abbiamo anche un bel mix, possiamo essere una insieme di tutte queste cose oppure avere una che predomina l'altra. Visto che abbiamo un mix di contenuti, dobbiamo avere anche un mix di strategie e di tecniche, che è di quello di cui parleremo nello specifico un pochettino di più adesso e sono tutti un po' i contenuti anche del libro, ovviamente. Questa lo chiamo un po' gli ingredienti del content marketing oggi, cioè attenzione alla creazione di contenuti diversi, quindi ovviamente bisogna sapere cosa significa scrivere per un blog, scrivere per un social, ma tutto questo oggi non basta più. Dobbiamo anche variare i nostri contenuti in funzione delle diverse strategie che abbiamo a disposizione e in funzione delle diverse tecniche che possiamo in qualche modo utilizzare. Dobbiamo essere un po', io ho fatto varie metafore, un po' come un tennista che conosce bene tutti i colpi, dritto, rovescio, smash, quello che è, e deve variare però la sua strategia in funzione dell'avversario che ha davanti. Noi non abbiamo un avversario, ma abbiamo un pubblico che dobbiamo andare a intercettare. E quindi abbiamo real time marketing, news jacking, neuromarketing che si basa fondamentalmente sugli studi proprio neurologici del comportamento del consumatore, quindi un qualcosa anche di scientifico molto interessante. Existential marketing, che fondamentalmente è legato a tutte le attività che abbiamo di tutti i giorni, quindi andare a intercettare il nostro pubblico. Nell'esempio del libro parlo di supermercati Crai, che ha creato questa campagna legata a il regalo di nozze, regalare come regalo di nozze un anno di spesa da Crai, quindi una cosa che serve tutti i giorni e cerchiamo in qualche modo di interagire in questo modo. Marketing nostalgico, ne parleremo tra poco, scrittura persuasiva fondamentale, bisogna imparare questo discorso di andare a persuadere in modo però positivo, non in modo tipicamente magari promozionale il nostro pubblico. Storytelling, ormai ne sentite parlare in tutti i modi, anche qua bisogna farlo bene, però dopo facciamo un esempio. Marketing comportamentale, anche questo è importante perché studiamo i comportamenti proprio del nostro pubblico e quindi in base a questo promuoviamo determinati contenuti e cerchiamo di portarlo a fare una scelta di comportamento già ben predefinita. Vediamo, come vi dicevo prima, qualche esempio. Nello specifico oggi parlerò soprattutto di marketing nostalgico e vintage marketing, perché è uno di quei temi più interessanti secondo me, che ha più possibilità di sviluppo soprattutto in Italia, perché abbiamo una cultura di un certo tipo e anche perché fondamentalmente se ne sente parlare poco. Negli Stati Uniti ha già una buona corrente che lo sfrutta molto bene, va benissimo per il turismo ad esempio, ma non solo. Quindi vediamo un pochettino di cosa si tratta. Intanto si basa su quattro tipologie di nostalgia. Abbiamo la prima tipologia che si chiama nostalgia personale, cioè una nostalgia che deriva direttamente da un'esperienza vissuta dalla persona, da noi. Abbiamo vissuto realmente una cosa che in qualche modo è legata, quindi diventa essenzialmente un ricordo. anche se per certi casi un po' sfumato, magari nel passato, non combacia realmente con la realtà, ma ci ricordiamo bene, non so, dell'infanzia soprattutto magari, o anche di qualche periodo adolescenziale. Generalmente sono sempre i periodi più forti, che ci legano in qualche modo, che legano i nostri ricordi in maniera molto forte. Oppure abbiamo nostalgia interpersonale, cioè è una nostalgia che dipende da esperienze o ricordi diretti di altre persone. Quindi fondamentalmente è spesso intergenerazionale, cioè ci capita spesso che la riceviamo dai genitori o comunque da parenti che ci raccontano, no? Ai miei tempi succedeva questo e quell'altro, e ormai, soprattutto perché magari ci viene raccontato magari anche lì da bambino o comunque da giovane, rimangono impresse determinate anche immagini che ci ricordano, per cui se si vede qualche cosa si dice: ah, mia mamma mi diceva sempre che ai suoi tempi faceva questa cosa. Poi abbiamo la nostalgia culturale, che nasce da un'esperienza diretta vissuta in gruppo, cioè è un qualche cosa che noi lo andiamo ad associare quando lo abbiamo vissuto insieme ad altri. O, qua faccio degli esempi, una gita con la scuola, un evento sportivo, anche le classiche celebrazioni passate in famiglia, eventi magari anche passati insieme agli amici di grande portata, che quindi in qualche modo li ricordiamo perché condivisi. Teniamo presente anche questo discorso della condivisione. E poi abbiamo la nostalgia virtuale. Nostalgia virtuale che fondamentalmente è basata su un qualche cosa che non esiste nello specifico, ma può nascere da un film, da un libro. Non esiste nel senso che noi non l'abbiamo vissuto direttamente, ma nasce da un qualcosa creato, film, libri, conferenze, un corso, un qualche cosa che in qualche modo l'utente magari non ha avuto un'esperienza diretta. Certo, magari è andato a vederlo il film, però è comunque un qualche cosa che mi collega con questo oggetto. Sulla nostalgia virtuale, ad esempio, si sono basate molte strategie utilizzate ultimamente. Proprio il 21 ottobre 2015 abbiamo avuto il giorno immaginato nel film Ritorno al Futuro 2 che diveniva realtà. Cioè in quel giorno, praticamente, in questo film dell'89, si pensava al futuro e c'era una data ben precisa in cui i personaggi venivano catapultati appunto nel futuro, che era il 21 ottobre 2015. Un'intera generazione è nata con questa idea di che il futuro sarebbe arrivato con quel famoso 21 ottobre, e il futuro adesso è già passato, ci siamo passati. E quindi questa era una cosa da sfruttare assolutamente. Moltissimi brand lo hanno fatto, ad esempio qua vediamo Barilla e IKEA Deutschland. Barilla ha creato, ovviamente legandosi sempre a un hashtag di riferimento, in questo caso era Ritorno al Futuro Day, hanno creato proprio un contenuto, quindi content marketing, legandolo a questo evento, ovviamente pianificato in modo tale che il 21 ottobre venisse pubblicato, una certa aspettativa anche verso questa data, data da tutto questo marketing, tra virgolette, virtuale. Non succedeva niente in realtà il 21 ottobre 2015, quindi perché è virtuale? Per quello. Però il ricordo di questo film ha portato tante aziende a far questo. Loro hanno fatto, ad esempio, hanno utilizzato le loro lasagne per il famoso hoverboard, che è questo skate ad aria compressa che si vede nel film, senza rotelle, e quindi hanno trasformato la loro lasagna: posso prenderteli in prestito, andando a richiamare proprio l'hoverboard. Ancora più carino, secondo me, ha fatto IKEA Deutschland, che ha creato praticamente le istruzioni per come costruire l'hoverboard con la classica, vedete, grafica IKEA, che magari chi ha usato, chi ha montato mobili IKEA sa che è sempre quella, quindi con tanto di pezzi numerati, e quindi hanno creato questa cosa molto carina per collegare ovviamente il marchio a questo evento. In pratica, quindi, come dobbiamo fare però? Sia che parliamo di marketing nostalgico che delle altre tipologie di marketing, cioè quando vogliamo andare a sfruttare questo particolare strumento, questa particolare tecnica, dobbiamo andare a individuare anzitutto la fascia di età. Abbiamo visto come fare, abbiamo Google Analytics, abbiamo Facebook Insight, ovviamente del nostro pubblico di riferimento maggiormente interessato, ad esempio, a un prodotto. Quindi facciamo finta che sia quello tra i 35 e i 44 anni. Poi andiamo a individuare in quale periodo storico rientra la loro infanzia e la loro giovinezza, spesso adolescenza, perché sono quei due momenti nella vita che ci ricordiamo in maniera più forte, dove abbiamo magari fatto le esperienze più importanti e in molti casi anche con più nostalgia. Si stava meglio quando eravamo piccoli, si stava meglio quando eravamo giovani, eccetera, eccetera. Quindi, ad esempio, mantenendo 35-44 anni, possiamo indicare come gli anni 90, bene o male, un periodo buono, un momento storico legato appunto alla giovinezza o all'adolescenza. E poi cosa facciamo? Andiamo a creare dei contenuti specifici per quel periodo di riferimento. Abbiamo detto gli anni 90, ok, allora andiamo a creare qualche contributo che ricorda in qualche modo eventi, mode, fatti, prodotti utilizzati negli anni 90. Musica, ad esempio, film, combinandoli con quello che proponiamo noi. Perché questo? Perché se io, che sono un appassionato e che magari ero giovane negli anni 90, ero appassionato di rock, quindi grunge, che ne so, anni 90, gruppi di riferimento, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, cose reali, è vero che è così, quindi lo dico per quello. Mi trovo qualcuno che su Facebook mi condivide un video del gruppo, del mio gruppo, dei Pearl Jam, faccio un esempio, e lo lega al suo marchio, io magari lo vado a condividere, perché quella cosa mi piace, con tutti i miei coetanei, che magari, proprio perché sono miei coetanei, anche loro amavano quel genere lì, genere musicale. Un programma che andava di moda in quegli anni, stesso discorso. Sfruttiamo l'effetto virale che ha questo ricordo e lo leghiamo al nostro prodotto o al nostro brand, semplicemente. Quindi possiamo veramente divertirci, da un certo punto di vista, perché deve essere comunque qualcosa anche di divertente, a creare dei contenuti utilizzando questa metodologia in funzione dei miei pubblici di riferimento. Un esempio, un caso concreto di questa cosa l'ha fatto Ford Italia, nello specifico l'agenzia Blue Hive, che ha curato per Ford Italia il cosiddetto Back to the 90s, cioè il ritorno agli anni 90. Cosa hanno fatto loro? Hanno creato un video, hanno fatto praticamente ipotizzato un giorno di lavoro di tre top manager italiani, di Facebook, di Twitter e di Microsoft, ambientato negli anni 90. Cioè fondamentalmente loro vivevano quella giornata come se fossero però negli anni 90, quindi utilizzando questo è Facebook, come vedete, versione ovviamente anni 90, quindi completamente, abbiamo la copertina tutto fatta a manone, addirittura col pennarello, e hanno legato questi due momenti, anche perché loro avevano un'auto che negli anni 90 ha avuto un boom di vendita incredibile, che era la Ford Fiesta, e anche perché hanno collegato tutto questo sponsorizzando una fiction 1992 di Sky, quindi hanno collegato questo ritorno degli anni 90 col loro pubblico di riferimento. Nelle slide poi che vi invierò in qualche modo c'è anche il video, quindi basta cliccare, ma lo trovate anche su YouTube. E poi cosa hanno fatto? Hanno voluto in qualche modo aumentare la viralità di questa operazione, chiedendo proprio per questo il discorso della Ford Fiesta degli anni 90 a tutti i loro fan della fanpage di pubblicare e di condividere i propri ricordi nella loro bacheca, creando poi alla fine con un hashtag di riferimento che era Unforgettable. E poi hanno creato praticamente tutti quelli che avevano mandato la foto appunto della loro Ford Fiesta, ormai datata anni 90, l'hanno poi pubblicato in questo modo, richiamando anche qui con le diapositive, insomma, anche qui c'è un rimando, se vogliamo, al vintage, forse anche prima degli anni 90, l'utilizzo comunque delle diapo in questo modo, però hanno comunque voluto ringraziare tutti i fan condividendo e facendoli diventare protagonisti. Quindi anche qua i nostri clienti che ci creano i contenuti, anche questa è una cosa interessante. Poi cambiamo. Adesso sul vintage poi ce ne sono altre, le troverete sul libro, insomma la modalità è questa. Il famoso storytelling, se ne parla ormai da tempo, è sempre sulla bocca di tutti, ormai se non sai fare storytelling non sei più nessuno. Questo è un esempio di un hotel Celsius di Bardolino che aveva un problema, una ristrutturazione di 30 giorni, quindi stop delle attività. Come si fa? Non possiamo comunicare niente, rischiamo anche di perdere clienti. No, sfruttiamo l'occasione per raccontare la qualità della nostra ristrutturazione. Allora cosa hanno fatto? Hanno raccontato lo storytelling giorno dopo giorno, indicando anche i giorni, vedete, meno 19 alla riapertura, meno 18, finalmente meno 1. Ogni giorno c'era un post dedicato dove facevano vedere anche la qualità della ristrutturazione e facevano, tra virgolette, venire voglia della serie. Quando finisce, volo da loro perché è talmente interessante, stanno creando qualcosa di così bello, stanno ristrutturando così bene che non vedo l'ora di andarli a trovare. Quindi è un modo anche questo di capire come raccontarsi attraverso i social e utilizzare lo storytelling in modo utile. Altra cosa importante, e che va molto bene adesso, real-time marketing e newsjacking. Fondamentalmente real-time marketing è un qualcosa di generico, di grande, che riguarda creare delle azioni di content marketing in risposta a particolari eventi che accadono in tempo reale, real time marketing. Cioè succede qualche cosa e io in tempo reale vado a creare un contenuto legato sempre al mio brand. È un po' il papà del newsjacking. L'obiettivo qual è? Quello di sfruttare il temporaneo chiacchiericcio, chiamiamolo, che si sviluppa sui social per ottenere visibilità e consenso. Su un qualcosa però di improvviso, che non è pianificato. Il newsjacking invece è il processo attraverso il quale possiamo inserire i nostri contenuti con le notizie, le breaking news, le notizie del momento. Quindi c'è una notizia, viene dibattuta tanto sui social, magari la andiamo a sfruttare con questo schema fondamentalmente. Quindi appena parte la notizia dobbiamo essere bravi qui a sfruttarla perché tra poco ci sarà un picco. Anche qui lo facciamo perché copertura mediatica, cioè ci facciamo vedere mentre c'è questa notizia, la cavalchiamo fondamentalmente e ci aiuta per la visibilità degli algoritmi sia Google per quanto riguarda la SEO che Facebook, che in qualche modo premia comunque articoli e post che sono legati a parole del momento, scusate, post, a articoli e a notizie del momento. Altra cosa importante che possiamo fare però è utilizzare il real-time marketing in modo pianificato. Quello di prima lo facciamo quando succede qualcosa di improvviso, dobbiamo essere pronti a monitorare tutto. Per il pianificato possiamo usare degli eventi programmati. Ci sono degli eventi che si ripetono durante l'anno che però dobbiamo saper sfruttare nella nostra strategia di marketing per il nostro pubblico di riferimento. Un esempio classico è quello di Mirabilandia. Per quanto riguarda in questo caso Halloween, questa è la loro promozione per Halloween, guardate la tipologia di pubblicità, horror, cioè nel senso, non horror che è negativa, scelgono un genere ben preciso, l'horror, deve fare un po' paura, perché? Perché Mirabilandia ha un pubblico di riferimento più giovanile, andate a prendere Gardaland nello stesso periodo, poi nel libro lo trovate, e trovate invece sempre la promozione di Halloween, però fantasia, colori, ci sono le streghe ma sono buone. C'è tutto un altro tipo di comunicazione, perché dipende dal pubblico di riferimento. Però tutte queste campagne si progettano prima e le mettiamo in atto poi nel momento giusto. Oppure altre cose, tipo questo era il 25 novembre, il giorno contro la violenza sulle donne, e quindi se avete dei temi che in qualche modo sono legati ai vostri valori, dedicate anche queste cose, questi avvenimenti per momenti particolari. Noi abbiamo un pubblico l'80% femminile e quindi siamo abbastanza sensibili anche a questi temi, avevamo dedicato un post proprio a questa giornata. Una cosa interessante, il calendario per pianificare questi eventi, si chiama Plan the Moment, è una possibilità che avete attraverso Twitter Italia, che fornisce questo tool gratuito direttamente online, lo trovate il link, dove sono pianificati tutti gli eventi stagionali legati alla TV, legati allo sport. Con lo sport si riescono a fare tantissime cose, soprattutto in tempo reale, quando si riesce a intercettare durante la partita o durante un evento. Cultura, business, sono tutti indicati e quindi in questo modo possiamo programmare i nostri tweet e addirittura possiamo anche proporre a loro determinati eventi. Tuttavia abbiamo altri strumenti fondamentali per andare a intercettare, per gestire bene il nostro pubblico, che sono i CRM. Spesso le aziende si dimenticano che il loro pubblico ce lo hanno già, che hanno già i loro clienti e non si ricordano di niente di loro. E invece dobbiamo avere una struttura, un software come questi, che ci permette di inserire tutte le informazioni che abbiamo dei nostri clienti, tutto quello che abbiamo detto prima, nome, cognome, ok, mail, ma anche eventuali interessi, prodotti acquistati, e di gestirli in modo efficace in funzione delle nostre strategie di marketing. Queste sono due soluzioni ad hoc, interessanti che possono essere utili a seconda appunto degli obiettivi. Uno è Zoho CRM, che è una soluzione CRM completamente cloud e soprattutto nativamente integrata alle Google Apps, quindi significa che si integra con tutto il mondo Google. Molto molto interessante, perché per chi vuole gestire tutto con gli strumenti di Google è assolutamente integrata e quindi diciamo che si sposa perfettamente con chi ha già sposato questa tipologia. E poi abbiamo Sugar, sempre CRM, è un'applicazione CRM open source, quindi in fase di sviluppo aperto, che anche in questo caso può essere installata invece sia in locale, quindi nei propri computer, che in cloud oppure sui server direttamente del cliente. Sono due soluzioni che sono anche molto facili, quindi aiutano anche a chi non conosce niente di CRM a capire come andare a strutturare una gestione di questo tipo e anche una promozione attraverso appunto questo tipo di strumento. E poi il discorso email marketing che vi dicevo prima, la possibilità di avere un sistema che ci permette di gestire i nostri clienti, di inviare mail in un certo modo, che arrivino realmente, di ottimizzare le newsletter e di integrarle con i diversi dispositivi magari che già abbiamo di CMS. In questo caso MailUp è un'app italiana che aiuta in questo. La musica mi dice che ormai ho finito, quindi ora tocca a voi, dopo tutte queste cose. Vi aspetto nello stand D7 di Apple per domande, richieste e quant'altro. C'è il libro al 20% e seguitemi su Comunicazione Lavoro per tutte le altre cose. Grazie.
Bene, se ti è piaciuto quindi questo workshop e ritieni che ai tuoi colleghi e amici possa interessare, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Potrai scoprire ogni settimana tanti nuovi contenuti.